www.redijo.it e la storia continua. Tradizioni popolari svedesi. Il Natale del 25 dicembre. Nella notte di Natale tutta la famiglia dovrà dormire sotto lo stesso tetto e il bambino in un letto grande preparato con la paglia di Natale, perché sul fieno e sulla paglia il bambino Gesù festeggiò il suo arrivo a Betlemme. Tutte le scarpe della famiglia devono mettersi insieme verso le pareti e se il domani si troveranno cadute, nell'anno nuovo si avrà un cadavere in casa. Il lume e il fuoco del camino dovranno tenersi accesi sino al mattino seguente, perché se si spegneranno qualcuno della famiglia dovrà cessare di esistere. Nella stanza del bagno dovrà il fuoco essere alimentato nella notte, perché altrimenti il mago potrebbe venire a bagnarsi. Credesi anche che se qualche lume nella notte isolato e non veduto, la fiamma si staccherà dal lucignolo e ballerà da sola nell'ora che nascerà il Salvatore. Il residuo della candela di Natale deve attentamente raccogliersi, perché possiede grandi virtù medicinali. Per esempio, quando si taglia la mano, il piede, le labbra, quando le vacche hanno rotto il petto. Se qualcuno quella notte appenderà la sua camicia fuori, dalla posizione in cui essa si troverà al mattino, vedrà ciò che gli avverrà il nuovo anno. Se le maniche della camicia saranno messe a croce sul petto, il padrone morrà. Se una manica è distesa, egli si mariterà. Se la parte bassa è alzata, egli violerà qualche ragazza in strada. Una superstizione molto strana è quella di credere che nella notte di Natale i morti escono dalle tombe per visitare le loro dimore di una volta e poi la casa di Dio per assistere solamente al servizio divino. Perciò in molti luoghi la gente si trattiene a ballare e a giocare fino all'ultima ora per non essere obbligato a vedere quelle paurose visioni. Da tempo antichissimo il popolo fa nel Natale il viaggio annuale Argoang, per cui si conoscono molte cose segrete e ciò che avverrà nel corso dell'anno nuovo. Prima però di mettersi a fare questo viaggio misterioso, occorrono certi preparativi. Alcuni si chiudono 3 giorni prima in una cava oscura e restano interamente al buio. Altri si rannicchiano il mattino antecedente in un luogo ritirato, per esempio in un fienile, ove essi non vedono nessun essere vivente e ove stanno fino al tramonto del sole. Finalmente, altri credono sufficiente di digiunare il giorno prima della notte in cui devono cominciare il viaggio. Durante questa prova non devono essere vedere fuoco e se accidentalmente dovessero accenderlo, devono farlo con l'acciaio e la selce, perché il diavolo, ritirandosi dinanzi a questo, non potrebbe presentarsi a loro. Colui che vuole mettersi in viaggio deve farlo conoscere e dire qualche parola a qualcuno che sia in casa. Nel cammino non deve né voltarsi né salutare chi incontra, né rispondere a chi gli domanda, né avere paura se vede o ascolta qualcosa di straordinario, ma continuare la sua strada e in silenzio. Ordinariamente il viaggio si fa da soli, ma qualche volta in 2 o in 3, e quello che sta in mezzo dovrà avere in mano il mazzetto di San Giovanni o un mazzetto di 9 specie di fiori che si raccolgono la sera di San Giovanni stesso. Colui che fa il viaggio comincia prima della mezzanotte e rincasa prima di far giorno. La prima fermata è al cimitero e qualche volta in due o tre tombe che si trovano nello entrare. Se è vicina qualche pestilenza, dovranno trovarvisi i beccamorti e molti convogli funebri arrivare da quelle parti. E quando il viandante va in una casa, dovrà lentamente bussare e domandare: «C'è qualcuno qui? Morto?» Se c'è, rispondono quelli di dentro, sì. Ma se il domandato non ha intenzione in quell'anno di essere visitato, risponde no e ritorna a dormire. In questo viaggio si incontrano anche cose meravigliose. Se l'autunno veniente si avrà un buon raccolto, vedrà falci affilate combattere con le stelle o giacere sull'erba. Così anche le piccole figure che portano insieme covoni per i campi, sorci che in piccoli carri trascinano pesanti carichi di fieno. Se la raccolta sarà meschina, il viandante vedrà gente dei campi, piccoli carri tirati da buoi o da molta gente triste seduta sulla strada. Se una guerra sarà prossima, il viandante ascolterà nella foresta rumore di asce, vedrà uomini armati a cavallo andare qua e là per la strada e udrà gridi lamentevoli di uccelli. Grandi incendi e torrenti incontrerà vicino ai luoghi per cui passerà. Una persona che farà per 7 anni consecutivi quel viaggio, nel 6° anno vedrà un uomo a cavallo che getta fiamme dalla bocca e porta un'iscrizione fra i denti. Se egli sarà pronto e coraggioso tanto da potergli correre dietro e pigliare l'iscrizione, diventerà un indovino. Saprà rispondere a tutte le domande che gli saranno fatte e vedrà in terra a 18 piedi di profondità. Se i viandanti fanno questo viaggio 2 anni e fino a 9, a notte avanzata, verranno al cimitero a vedere un'immensità di nani che hanno i capelli incantati. Essi giocano fra loro e fanno moine, poiché il loro scopo è di sorprendere il viandante se ride, ma se egli esita assolutamente a farlo, così che ogni loro tentativo riesce inutile, può egli fare il viaggio per altri 9 anni. Se i nani con le loro moine non fanno ridere il viandante, provano a farlo impaurire con orribili spettacoli. E se non riescono, non possono abbandonare quel luogo prima che uno di loro non gli lasci il cappello incantato. Nel frattempo, essi non van via prima di far giorno e senza aver prima provato tutti i mezzi possibili che sono in loro potere per stancare l'uomo che ha l'iscrizione e col quale essi altercano dicendogli: «Tu non avrai un cappello se prima non avrai toccato uno di noi». Colui che ha il cappello e l'iscrizione è un grande indovino, per cui indovinerà ogni segreto e non avrà bisogno di fare alcun viaggio. www.redigio.it e la storia continua.